sicuro. Intanto abbiamo già la prossima chiamata.
Esatto, e siamo in diretta con Filomena Sottile. Allora, ciao Filo, ci senti?
Sì, ciao a tutte e a tutti.
Ciao. Allora, Filo, tra l'altro... non è la prima volta che le nostre strade si incrociano, perché faceva parte di quelle autrici, di quegli autori che erano state selezionate da Simone Scaffidi già per un altro nostro libro di narrativa che era Comincia Adesso, che era appunto una raccolta dedicata all'evasione, al concetto di evasione. Ora, esatto, finalmente, grazie alla collana Book Block, ci rincontriamo. Perché stai scrivendo appunto un saggetto seguita da Rachele.
Yes,
diciamo, subito a chi ci ascolta, così gli freghiamo proprio alla grande, che no, non vi diremo il titolo, no. Le informazioni su questi libricini le stiamo centellinando un po' alla volta, per cui oggi si parla del contenuto, ma per scoprire titolo, copertina, annessi e connessi dovrete seguirci nelle prossime settimane un po' alla volta.
Ok,
okay.
Provo, quindi... No, non lo so veramente ancora, non lo sappiamo.
Esatto, ci stiamo lavorando, è tutto un work in progress. Tra l'altro reso più complicato perché dobbiamo lavorare a distanza invece di poterci incontrare tutti insieme, che sarebbe molto più semplice. Tra l'altro anche perché Filo comunque è più o meno nostra concittadina, quindi sarebbe molto facile incontrarci, come dire. Invece dobbiamo attendere.
Sì, peraltro qui nevica. Non so, vi do questa notizia da Orbassano.
A Torino non nevica, ma quando stamattina sono uscita col cane ho sospettato che altrove stesse nevicando, perché la temperatura si è abbassata subito di brutto. Allora, io ho pensato molto a come presentarti e devo dire che è difficile, perché tu sei una figura che fa tantissime cose diverse, nel senso che da un lato hai la tua attività di performer che va avanti comunque da due decenni alla fin fine, e contemporaneamente hai pubblicato un romanzo, racconti, scrivi per Giap, Carmilla, Alpinismo Molotov, insomma sei super attiva.
Sì, ho imbrattato un sacco di carta e ho occupato un sacco di palchi indebitamente nel corso della mia vita, anche pagine digitali. Diciamo che se posso riassumere la mia attività in una sola parola, uso punk a storie, canta storie punk, nel senso che poi alla fine la mia formazione è un pochino quella, insomma ho cominciato a suonare nelle punk band di provincia e alla fine faccio sempre quella roba lì, solo che mi allargo un po' in altri territori, ecco.
E allora veniamo al libro in sé per sé, insomma, per chiederla semplicissimamente, qual è il succo del saggetto che stai scrivendo?
Innanzitutto le mie idee sono poche, in compenso ossessive, perché il racconto che avevo che incomincia adesso, l'altra pubblicazione mia e vostra, diciamo, insieme, parla di mostri, parla di un mostro che è il basilisco, e quindi di nuovo torno ai mostri. Insomma, mi sono nutrita per decenni di libri di fantascienza e horror, per cui quell'immaginario, diciamo, è un po' il mio immaginario, è una parte del mio immaginario. Il libro a cui stiamo lavorando e che, diciamo, è alle battute finali, cerca di annodare diversi fili. Uno di questi è la mostruosità, e l'altro si abbina alla mia condizione. Io sono una persona trans, e per cui mette insieme queste due cose. La motivazione per cui ho scelto di mettere insieme queste due cose sta in una lettura fondamentale fatta l'anno scorso. Allora, io in quel momento stavo preparando uno spettacolo, voleva essere uno spettacolo su corpi, sessualità, genere, si doveva chiamare Sono Molto Preoccupata. E poi mentre appunto leggevo, studiavo per cercare di mettere su questo spettacolo, mi è capitato fra le mani questo saggio breve, che tra l'altro si trova tradotto in italiano, è liberamente scaricabile, si trova sul sito delle Beach, tradotto da Feminosca. Il saggetto è di Susan Stryker, che è un'attivista e una accademica americana, anche lei è una persona trans, e il saggetto si chiama Ciò che disse a Victor Frankenstein sopra il villaggio di Chamonix, una interpretazione per la rabbia transgender. Ok, dopo questo è un titolo un po' alla Lina Wertmüller. Il saggetto è piccolo, estremamente denso, e parte dall'analisi della figura, della creatura, del mostro di Frankenstein, appunto per parlare di condizione trans, di esperienza trans e del rapporto che lega le persone trans a diciamo a chi detiene il sapere medico, il sapere scientifico di cui ci avvaliamo. Talvolta non tutte le persone trans ne fanno uso. Quello che viene fuori è appunto, sebbene ci avvaliamo di quella di quel tipo di sapere, la nostra esperienza è qualcosa di altro, che trascende. Non siamo figli della tecnologia, figli e figlie della tecnologia, non siamo prodotti del transumanesimo, no? Come qualcuno o qualcuna ci fa passare, la nostra, non cerchiamo soluzioni tecnologiche al nostro malessere, ma cerchiamo soluzioni politiche e sociali, cerchiamo di sopravvivere in una società che ci è avversa sostanzialmente. Quella lettura, diciamo, ha cambiato completamente la prospettiva allo spettacolo che stavo scrivendo, e infatti nel giro di poche settimane da "sono molto preoccupata" è diventato "mostre e fiere", no? Questo spettacolo è andato in scena 4 volte con una modalità che io ho utilizzato spessissimo negli ultimi anni, cioè quella della prova aperta. Io raccolgo tutta una serie di materiali, di cose che scrivo io, di cose che leggo che mi sembrano interessanti, e di canzoncine idiote, sono, diciamo, la mia specialità, metto insieme tutte queste cose e le porto sul palco, avvisando la gente: oh regà, è una prova aperta. E poi appunto nel corso delle varie repliche, delle varie prove aperte, di solito ce ne metto 3 o 4, arrivo a uno spettacolo un pochino più concluso, dico un pochino più concluso, perché i miei spettacoli, quando arrivano alla forma definitiva, smetto di farli, perché ho bisogno. Mi piace sempre, insomma, mettere delle cose. Nel momento in cui appunto questo spettacolo ha cominciato a prendere forma, ci ho messo dentro tutta una serie di altre mostruosità, oltre a, appunto alla creatura di Frankenstein, no? Questa creatura senza nome, ci hanno messo diverse altre, no? Che vengono soprattutto dalla letteratura dell'Ottocento, però gotica, proto-fantascientifica e dell'orrore, però anche, insomma, da spunti anche più vicini a noi nel tempo.
Ma io infatti sono rimasta sconvolta leggendolo, perché sono tantissimi i cenni e riferimenti, e riesci veramente a spaziare da figure più classiche mitologiche come Pandora o la Sfinge, per arrivare, no, invece proprio al super pop più contemporaneo letterario, come anche It, come anche quindi Stephen King.
Cioè, sì, no, Stephen King per me c'è gente che c'ha Padre Pio, io c'ho Stephen King. sì, ma il tentativo era appunto di raccontare, utilizzando queste figure mostruose, in quante maniere le persone trans, non binarie, queer, sono mostruose in questa società, no? E per cui per ognuna di queste figure è una declinazione della nostra aberrazione, no? E per cui c'è dentro dal fantasma di Canterville di Wilde, all'uomo invisibile di Wells, ci sono gli androidi di oddio, Philip Dick, appunto, c'è anche Pinocchio, persino, okay,
sì, è vero, è vero,
anche lui. utilizzare è uno stratagemma letterario. Ho cercato di utilizzare queste figure mostruose per raccontare in quante maniere oltraggiamo i limiti imposti da questa società. E poi dopo ci sono anche tutta un'altra serie di mostri che sono, no, gli orrori che noi incontriamo, per cui la Sfinge è la Sfinge no, dell'eteropatriarcato, no, che ti giudica in continuazione e che, no, in continuazione valuta quanto sei uomo, quanto sei donna, quanto sei trans le vite delle persone sono continuamente messe sul bilancino. E bisogna sempre cercare di adeguarsi, perché non appena sgarri un pochino da queste cose, da queste direttive non scritte, però diciamo ben sensibili, cioè che si sentono molto bene sulla pelle, te la fanno pagare. Ovviamente più ti allontani dalla norma e più te la fanno pagare, insomma.
Chiaramente, chiaramente. E tra l'altro volevo chiederti, no? Nel senso che il libro, noi abbiamo da poco appunto pubblicato, per dire, il libro di Valentine nella stessa collana Post Porno, che è un libro invece dove sono stati utilizzati proprio a livello linguistico, no? Molto gli asterischi, per essere il più inclusivi e corretti possibile nei confronti di tutte le soggettività di cui si parlava. Mentre invece nel tuo libro c'è un linguaggio molto inclusivo, ma hai scelto di non utilizzare gli asterischi. Perché? Facciamo queste domande
così tecniche.
Esatto.
Allora, io mi sono sforzata il più possibile di avere un linguaggio inclusivo. Il libricino, no, sarà corto, tutta la collana è fatta di saggetti piccoli, per cui ho sentito che potevo fare lo sforzo di tenere questo tentativo di mantenere un linguaggio inclusivo senza usare gli asterischi e senza usare la desinenza in U. Questo perché per diverse ragioni. Uno è che volevo incoraggiarne la lettura ad alta voce. A volte è faticoso troncare tutte le desinenze o metterci la U. Io sono di origine siciliana, per me la U è maschile, per cui nella mia testa, per cui insomma e per cui da una parte c'è questa cosa, dall'altra parte c'è il fatto che è un po' come la questione delle quote rosa, no? Che le quote rosa vanno tanto bene, è importante che definiamo che siamo più inclusive con i generi, ma non è la quota rosa che risolve il problema della discriminazione del patriarcato, no? C'è qualcosa che va curato, che va sanato, che va insomma preso in carico alla base, no? Allora, quello che io ho cercato di fare è di lavorare sulla sintassi invece che sulla desinenza delle parole, no? Per cui ho cercato di costruire le frasi in maniera tale che non fosse necessario declinare tutte quelle volte, no? E per cui provare a ripensare proprio l'organizzazione della frase e del testo in maniera tale che da essere inclusivo proprio nella struttura del pensiero, no? È un tentativo, non lo so quanto ci sia riuscita, poi insomma penso che nel momento in cui le persone cominceranno a leggere questo libro mi diranno quanto e se ci sono riuscita, però secondo me al di là del fatto che io appunto abbia avuto successo o abbia fallito nel mio tentativo, secondo me questo è il tentativo che dobbiamo fare.
Sì, è sicuramente un gran bello spunto, no? In un periodo
e anche politicamente.
Sì, poi in un periodo appunto, no, in cui le operazioni di lavaggio, come si dice, dal pinkwashing a tutte le varie forme di pulizia, no, e di finto politically correct, che spesso si fa anche a livello purtroppo culturale, no? Una cosa del genere, no, secondo me è importante iniziare a costruire quei mattoncini con cui non troviamo, come dire, cioè la ricerca per riuscire a costruire nuovi immaginari che passano anche proprio da tutta una serie di riflessioni profonde di tutti gli strumenti che abbiamo, tra cui ovviamente il linguaggio è uno di quelli, la narrazione, lo storytelling è uno di quelli.
Certo, poi aggiungo questa cosa, sicuramente non è il caso di Valentine che insomma conosco bene
Ah beh, chiaro.
e so qual è la sua, diciamo, l'attenzione che mette a un determinato tipo di cose, ma mi capita, no, di, non lo so, leggere cose, mi capita in mano volantini anche di ambienti vicini a me, no, di compagni e di compagne, dove insomma, per tutto il volantino si utilizza il genere, poi dopo c'è il paragrafetto per le persone froce in cui mettiamo l'asterisco e poi dopo si ricontinua o al maschile o al femminile, no? Per cui cioè, a volte, no, l'asterisco suona anche un pochino come un contentino e invece può essere interessante appunto ragionare su come funziona la lingua e su come funziona la società, no? E per cui provare a essere più inclusivi a monte, no?
L'altra cosa, vista tutta questa densità di cui stiamo parlando, che mi ha stupito, ovviamente conoscendoti non mi ha stupito, ma sono rimasta felicissima del lavoro che sei riuscita a fare e quindi il fatto che parli appunto di cose che sono veramente molto dense, ma contemporaneamente mantieni sempre la tua super classicissima vena ironica.
Sì, davvero ci sono riuscita?
Sì.
Ok, no, mi sembrava un po' più cupo di quello che scrivo di solito, però no, sono. Ma io non sono un'accademica, sono una pancastorie, appunto, quindi sono una cantastorie e mi sono anche nutrita di quel gusto un po' irriverente per il cattivo gusto che è tipico di chi ha frequentato il punk. Per cui il mio tentativo non è quello di il mio tentativo è divulgativo e narrativo, no? Per cui per me è importante mantenere sempre un contatto vivo con chi legge o con chi mi ascolta e per cui con una comunicazione che cerchi di mantenere il più possibile la complessità del pensiero fino a dove ci arrivo io, e poi però che sia anche immediato, il più possibile e che insomma anche emozionante volendo e che tenga conto anche della. Cioè io utilizzo, quando mi esibisco, soprattutto utilizzo spesso il comico come mezzo. Io dico che questa è la mia unica attitudine porno, cioè è l'unica cosa con cui io riesco a creare un effetto nel corpo delle persone, cioè quando faccio scattare una risata. Mi sembra una maniera, no, anche intima di entrare in contatto con le altre persone, anche senza toccarle. E per cui, boh, è una roba che conservo, fa parte insomma, degli strumenti che ho nella mia cassetta.
E diciamo che dopo tutti questi passaggi, gli strumenti che tu fornisci a chi legge arrivano poi a una questione finale, che a me è piaciuta tantissimo anche perché resta molto, da un certo punto di vista, grintosa e distensiva allo stesso modo, no? Ovvero l'unitevi. cioè un invito attivo, no? Cioè soggettività che vi sentite toccate da quello che c'è qua dentro, uniamoci tutte.
Io sì, appunto, tutto il libricino, quasi tutto il libricino ripercorre in che modo siamo mostre e che orrori incontriamo. Voleva essere tutt'altro che una lamentazione fine a se stessa, no? Il libricino, ma invece è un tentativo di, da una parte, analisi sintetica e dall'altra parte un tentativo di guardarsi avanti. La soluzione che vedo io è che non si combatte l'omotransfobia e l'eteropatriarcato per legge. C'è un breve paragrafo in cui parlo di questa cosa, ma si combatte con la lotta. Si combatte con la lotta e con l'alleanza transfemminista, per cui con un femminismo inclusivo di tutte le soggettività, indipendentemente dalla loro identità di genere, contro il nemico comune è l'eteropatriarcato. Ovviamente va fatta un'analisi intersezionale, no? In cui si mette insieme classe, genere, razza, perché non tutte le persone sono sotto lo stesso livello di oppressione, e questa, riconoscere questa cosa, riconoscere i privilegi che ognuno di noi può avere o non avere, è già un primo passo per unirci, no? Nel senso che non siamo tutti sulla stessa barca, qualcuno c'ha una barca un pochino più sgangherata della nostra, no? Questo è un primo passo per essere davvero alleati e alleate.
Tra l'altro questo è un discorso attualissimo, perché, come dire, veniamo a bomba su quella che è l'attualità che stiamo vivendo in questo momento, ovvero, no, che dopo tutti gli appelli a stare in casa, noi sin da subito abbiamo detto ok, ma facciamo dei distinguo, no? Nel senso, c'è chi non ha una casa, c'è chi stare a casa non è come lo stare a casa di qualcun altro, appunto, no? Per possibilità economiche, per problematiche specifiche. Ricordiamo, no? Anche solo le donne per cui stare a casa in realtà è stare in una situazione di pericolo. Abbiamo, insomma, sono tante le realtà che in questo periodo si stanno occupando di questo. Ne abbiamo parlato, per dire, ieri con l'altro ieri, inizio a essere confusa sui giorni, con Gabriele Proglio per quanto riguarda i migranti. Esatto, inizia a essere un flusso continuo, mannaggia. E abbiamo parlato appunto con Gabriele per quanto riguarda le situazioni ad esempio dei migranti, e torniamo a bomba su quello di cui tu parli nel libro, e quindi quella che può essere invece la situazione delle persone trans in questo momento, no? Cioè le difficoltà in realtà in più a cui vanno incontro in una situazione come questa.
Ovviamente ci sono due discorsi. Uno è quello che le situazioni meritano di essere analizzate sempre mettendo questi filtri, genere, razza, classe, e per cui, no, vedere qual è l'intersezione delle varie oppressioni e dei vari privilegi. E poi c'è la questione che chi vive nella normalità, qualsiasi cosa questa cosa, questa espressione significhi, una condizione di discriminazione, in una situazione straordinaria, questa condizione, insomma, peggiora. Io posso dire quello che vedo io dal mio piccolo osservatorio, tenendomi in contatto con i miei amici, le mie amiche, i miei compagni, le mie compagne di lotta, altre persone trans. A molte di noi che avevano, insomma, che hanno in corso un percorso di transizione, questa cosa si è interrotta, abbiamo perso le prenotazioni per le visite. Io stamattina non ho potuto fare le mie analisi del sangue da portare all'endocrinologa perché mi hanno visto che insomma, ero leggermente raffreddata e mi hanno detto ci infetti tutto l'ambulatorio. No? Ora, ci può anche stare che la nostra visita sia considerata non di vitale importanza e per cui in una situazione straordinaria rimandata. Il fatto appunto è a monte. È che un percorso di transizione in questo paese è eterno, pieno irto di difficoltà. C'è sempre qualcuno che ti dice se sei che giudica se sei abbastanza uomo, abbastanza donna, abbastanza trans da poter continuare, da poter avere accesso alle strutture mediche, alle cure, no? E per cui una situazione che già è difficile nella normalità diventa ancora più difficile. C'è un'altra questione, esattamente come per molte donne la casa è un posto poco sicuro, per molte persone trans la casa e le persone con cui ci vivono a volte sono situazioni problematiche, no? Con il misgendering continuo, con gente che non riconosce, non ti riconosce nel genere che tu ti senti, che appunto
Chiago,
ti passano tra
Chiago,
le ruote.
Chiago.
Aggiungo un'altra questione. Non è raro che le persone trans abbiano anche questioni di salute mentale, non che le due cose siano strettamente collegate. Il fatto è che vivere in una situazione di stress continuo con un'oppressione forte addosso a volte crea delle difficoltà alle persone e per cui no? Ci si trova in questa situazione, in una situazione di stress che aumenta. Un'altra questione che mi viene in mente è che ci sono persone trans che si mantengono con la prostituzione. In questo momento le sex worker se la passano molto male.
Chiago.
Come chiunque in una situazione, diciamo, priva di una tutela lavorativa, ha a che fare con gli altri, no? È anche il mio caso. Io faccio la guida museale al Museo del Cinema e il Museo del Cinema è chiuso, mi esibisco e non si possono fare gli spettacoli, no?
Chiago, tra l'altro tutto quello che sta passando appunto, no, nei media ufficiali, nei canali istituzionali, chiaramente sta cancellando e rendendo totalmente invisibili un sacco di pezzi della società e chiaramente quelli più deboli.
Assolutamente. Sì, no, cioè, appunto, quando la gente dalla casa con piscina ti dice restiamo a casa, uno dice grazie al cazzo, ecco,
Esatto.
sostanzialmente. Oppure quando la gente dice, ma no, puoi utilizzare questo tempo per fare un sacco di cose. Per tutte le cose che hai lasciato indietro. Contemporaneamente io adesso sono qua in casa, c'è mia figlia che sta giocando da sola e non sta facendo i compiti, la mamma di mia figlia che sta facendo smart working, in realtà le nostre giornate sono pienissime, cioè abbiamo un sacco di cose da fare esattamente come se stessimo fuori, solo che non percepiamo reddito e in teoria non possiamo uscire. Cioè, appunto, quello stiamo a casa, quel plurale lì è un po' forzatello, ecco.
Tra l'altro ci scrive Serenella Caputo e dice: Filo è capace di mostrarci ogni forma di mostruosità che ci accoglie dalla nascita, le dà voce e dignità, crea lo straniamento.
Grazie, Serenella.
Allora, non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere. È stata una chiacchierata densissima.
Non lo so, abbiamo fatto tardi?
No, non abbiamo fatto tardi. Io mi ero.
Secondo me c'è ancora una cosa che posso dire.
Sì.
È sempre sulla. No, prima dicevo che ho cercato di essere immediata nel linguaggio. Io molto spesso utilizzo quando mi esibisco, quando scrivo la prima persona singolare, cioè parlo che sia io, che sia insomma un io narrante, utilizzo la prima persona singolare. Qui in questo libricino ho provato a fare una cosa diversa dal solito e utilizzo la prima persona plurale, cioè il libricino è tutto scritto utilizzando il noi. Questo anche perché fra le considerazioni politiche e le considerazioni insomma letterarie, no? Questo utilizzo dei mostri, ci sono un sacco di aneddoti. Questi aneddoti non sono tutti miei, li ho raccolti fra i miei amici, le mie amiche, i miei compagni e le mie compagne, tra altre persone trans, li ho montati insieme come se appartenessero a un unico essere, a più teste, con più corpi, no? Utilizzo per giustificare questa cosa, c'è un libro di Starkion che chi non l'ha letto se lo deve leggere perché è fighissimo, si chiama Più che umano. Poi ce n'è anche una versione Urania che è stato tradotto La nascita del superuomo, che è un titolo che non c'entra niente, ma appunto è una congregazione di esseri in contatto telepatico fra loro, di esseri umani in contatto telepatico fra loro, che fanno un essere più che umano. Quello che è il noi narrante di questo libro è più o meno così, no? E per cui racconta diverse esperienze di persone assegnate femmina o assegnate maschio alla nascita, molto diverse, con età diverse, no? Come se fosse appunto un unico corpo.
E direi che avendolo letto funziona, funziona assai. Ok, allora noi Filo ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata. In realtà volevo ancora che tu ricordassi a chi ci segue il tuo blog, in modo che, come dire, sia in attesa dell'uscita che in generale possa comunque scoprirti, seguirti anche appena appunto si potrà ritornare a vederti su un palco.
Ok, allora io ho questo blog che si chiama filosottile.noblogs.org. In questi giorni è attivissimo, sto pubblicando un sacco di roba, no? In dialetto nostro in Sicilia si dice uccello che, non me lo ricordo bene, comunque l'uccello che canta, o canta per invidia o canta per rabbia. Canto per rabbia, sono incazzatissima e per cui mi vengono in continuazione delle cose da scrivere, da leggere, da cantare, e per cui c'è proprio una sezione cronache dell'emergenza. In questi giorni sto pubblicando un sacco, per cui se non ci avete niente da fare, insomma, ci sono le mie canzoncine sceme, le mie considerazioni arrabbiate. In realtà mi esibisco domani, faccio questa roba per me nuovissima di esibirmi in streaming per l'Università di Torino, per cui non sarà visibile, ma poi al registro, per cui alcuni pezzi insomma li metterò in differita disponibili nei prossimi giorni. Niente, vi ringrazio, vi abbraccio.
Un abbraccione
Ciao.
grande. A
Ciao.
presto. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Ebbene, io direi che se non mi sbaglio abbiamo detto tutto.
Yes.
Io veramente vi consiglio di iniziare, insomma, se non la conoscete, di iniziare appunto a cercarvi il blog e di curiosare il suo lavoro, perché è veramente incredibile e importante. Io non lo dico spesso, perché solitamente quando uno dice "Ah, il libro è importante", sembra molto retorico. Ci sono dei casi invece in cui questa cosa non è retorica, ma è reale, perché si parla di urgenza, di attitudine, del bisogno di raccontare e condividere certe riflessioni, certi percorsi, certe esigenze, e quindi andatevelo veramente a cercare, perché il blog regala veramente tante cose su cui riflettere.
Poi vi ricordiamo che appunto il libro di Filo, come il libro di Gabriele Proglio e un altro libro di cui parleremo domani,
Domani.
fanno parte appunto della collana Book Block e sono i prossimi tre titoli di cui stiamo facendo così delle piccole anticipazioni senza svelare.
Esatto, comunque usciranno, diciamo, a inizio estate, a meno che non crolli il mondo, o non cada un meteorite, non arrivino anche gli alieni, non si scateni una guerra
Le
nucleare.
cavallette ci sono
Ci sono
state.
state. Io
La pandemia.
sono andata oltre. Un buco nero, non lo so, glaciazione? No.
Vediamo cosa ci prospetta il futuro. Intanto grazie a tutti coloro che hanno scritto qua nella live. Tra l'altro cercheremo di rendere disponibili queste live anche, oltre a essere disponibili in differita sulla pagina Facebook, adesso proveremo a ingegnarci per metterle magari anche sul nostro account di YouTube.
Esatto, cioè più che
Per
di
chi non ha
ingegnarci,
Facebook,
di trovare tipo quei 5
il
minuti per
tempo per star dietro
farlo,
anche a quelle.
perché in fondo devi comunque dormire, mangiare,
E
ogni... Io
rispondere a un sacco di mail, perché le mail continuano ad arrivare.
direi anche ogni tanto lavarsi. Insomma,
Anche, ovviamente.
la giornata comunque è fatta sempre solo di 24
Certo, oggi per fortuna i gatti non sono venuti a
ore. No, oggi no,
importunarci.
c'era un cane che passeggiava dietro di noi,
Prima
ma...
si vedeva qua sotto. Allora, andiamo verso la conclusione di questa giornata con probabilmente l'ultimo ospite di oggi. Attenzione, aspetta, aspetta. Ecco, chi è?
E io che già speravo non...